Benvenuti a questa nuova idea di Museo City. Parliamo di Museo City in tour, design, artisti, made in Italy, insomma, tantissima promozione per quanto riguarda il turismo di prossimità tra luoghi del design, archivi d'artista e musei d'impresa. Sono Davide Sanavio, oggi sarò vostro accompagnatore in questo percorso per il quale ci aiuterà Silvia Galasso, guida turistica abilitata per Milano Guida. Ciao Silvia!
Ciao, buongiorno.
Buongiorno a te. Allora, dove ci porti oggi?
Allora, oggi prima di arrivare alla Fondazione Corrente facciamo un giro intorno alla via che la ospita, che è via Carlo Porta 5, e proviamo a vedere quali sono le strutture che sono state costruite tra gli anni 30 e gli anni 40, appunto nelle vie, nelle piazze, soprattutto limitrofe.
Quindi un viaggio bellissimo, uno sfondo meraviglioso, quindi siamo in centro Milano in una delle epoche più belle e affascinanti, la Milano degli anni 30 e 40. Silvia, accompagnaci.
Sicuramente sono gli anni delle grandi costruzioni a Milano, ma non solo, insomma in tutta Italia, e in questo caso se partiamo da Piazza Cavour incontriamo subito un grande palazzo, che è il palazzo che è stato chiamato dei giornali e dell'informazione, che è stato progettato da Giovanni Muzio a cavallo degli anni 40, tra il 38 e il 42. E la cosa interessante è che Giovanni Muzio per realizzarlo si va a informare e quindi va in Germania e va in Inghilterra a vedere come sono i grandi palazzi che si preoccupano della creazione dei giornali, in modo da creare un palazzo che non solo fosse bello e magniloquente dall'esterno, visto che doveva ospitare la sede del Popolo d'Italia, ma che fosse anche funzionale per tutti i giornalisti e per ospitare le rotative che poi dovevano lavorare all'interno. Quindi si cerca di creare qualcosa di magnifico, ma nello stesso tempo di molto utile.
Senti, Giovanni Muzio è uno dei grandi protagonisti di quell'epoca. Approfondiamo un po' di più, chi era?
Allora, sì, sicuramente Giovanni Muzio apre la via alla costruzione moderna, soprattutto alla decorazione, tra virgolette, moderna, perché il suo primo palazzo a Milano, che costruisce proprio subito dopo la prima guerra mondiale, siamo tra il 19 e il 22, è la Cabrutta, che tra l'altro farà parte tra pochissimo, sì, insomma, del nostro percorso, della nostra passeggiata, e già il nome ce lo dice, insomma, era forse un po' troppo avanti per quegli anni, quindi utilizza una serie di elementi caratteristici dell'architettura precedente, ma con una funzione diversa, diventano più decorativi che strutturali. E beh, il commento dei milanesi è subito questo: che cabrutta! E infatti poi è rimasta quella. E pensa che Muzio abitava alla Cabrutta, su in alto, all'ultimo piano, e lui, una volta anziano, dirà che nonostante tutto era piacevole il fatto che tutti conoscessero questo nome particolare di casa sua, così quando prendeva il taxi per tornare a casa non doveva stare lì tanto a spiegare dove andare, bastava che dicesse Cabrutta e il tassista ce l'avrebbe portato subito.
Insomma, nonostante il nome un po' così particolare, che poteva non essere molto motivante, il buon Giovanni Muzio l'ha presa con spirito e filosofia e ha detto: va bene, purché ne parliate, ma va bene anche così.
Assolutamente sì, è stato paziente all'inizio, ma poi insomma a partire dagli anni 30 è diventato appunto uno degli architetti che ha lavorato moltissimo nel periodo del regime, ricordiamo la Triennale per esempio all'inizio degli anni 30, e poi sempre qui insomma nelle vie limitrofe si occupa sul finire degli anni 30 per esempio dell'Angelicum, che è il convento che sta vicino alla chiesa di Sant'Angelo, quindi alla piazza di Sant'Angelo, e poi subito lì dietro c'è anche una delle case dei giornalisti, che viene progettata sempre negli stessi anni, quindi alla fine degli anni 30, perché ovviamente avendo la sede del Popolo d'Italia lì vicino si pensa, come dire, in accordo con il regime di creare, sì, una casa dove tutti i giornalisti potessero abitare in modo da lavorare insieme e ovviamente, come dire, scrivere e produrre tutti nella stessa direzione. Però Muzio sosteneva che gli artisti in generale, quindi non solo i giornalisti ma gli artisti, gli architetti, dovessero lavorare in equip, quindi tutti insieme, e quindi è molto molto contento di fare questo progetto. Infatti crea tutta la parte bassa, quindi il piano terra, che fosse comune ai diversi giornalisti che poi potevano lavorare lì vicino, e invece ai piani superiori i diversi appartamenti con grandezze differenti in base alla grandezza del nucleo familiare. Quindi aveva comunque pensato a tutti i dettagli, sempre anche alla comodità di chi poi avrebbe abitato questo palazzo.
Quindi non era soltanto un aspetto esteriore del palazzo stesso, ma la sua progettazione arrivava persino al dettaglio dei singoli appartamenti o luoghi di lavoro. Tra l'altro vedo che aveva una passione per questo, chiamiamolo casa bottega, quindi c'era la parte sotto dove si lavorava in equipe rigorosamente, questa è interessante, questo suo pensiero, e poi le abitazioni.
Sì, assolutamente. Tra l'altro noi, passando dall'esterno, possiamo anche notare queste diverse funzioni, perché di solito il piano terra ha un rivestimento differente rispetto ai piani superiori, quindi vediamo appunto la bottega, come dici tu, sì, e invece la casa effettivamente ai piani superiori.
Senti, qualche dettaglio in più questo su Giovanni Muzio, su qualche sua peculiarità?
Sì, beh, diciamo che appunto lui si lascia ispirare soprattutto in giovane età, quando è costretto insomma dagli eventi a partecipare alla Prima Guerra Mondiale. Lui è di stanza in Veneto e quindi scopre l'architettura del Palladio, le architetture rinascimentali, e si innamora perdutamente di questa armonia che ritrova, e quindi il suo scopo sarà proprio quello di riutilizzare questa armonia, però per creare qualche cosa di contemporaneo. E quindi la Cabrutta, appunto, come dicevamo prima, è l'inizio, ma poi questa idea di semplicità e di forma razionale, perché poi stiamo andando verso il razionalismo, sarà sicuramente fondamentale in tutti i suoi progetti. Quindi a seconda della funzione finale tutto il progetto si sviluppa di conseguenza.
Ma senti, adesso dove ci porti, Silvia? Continuiamo la nostra camminata.
Beh, a questo punto direi che possiamo andare verso Largo Donegani e parlare di un altro grande architetto che già abbiamo citato prima, che è Gio Ponti, che di fatto è molto vicino come date e anche come formazione a Muzio, perché se Muzio è del 1893, lui è semplicemente di 2 anni più vecchio. E Gio Ponti è molto presente in Largo Donegani perché ci sono ben 2 palazzi suoi, entrambe della Montecatini. La cosa strana guardando questi palazzi è che sembrano contemporanei tra di loro e contemporanei a noi, quindi sembrano quasi recenti, non so come dire, almeno degli anni 60-70, sì. E invece non sono contemporanei tra di loro, perché il primo, quello a forma di H, che ha questa forma così strana, è della fine degli anni 30, tra il 36 e il 38, e invece quello che sta proprio al centro della piazza con di fronte la fontana viene commissionato una decina d'anni dopo, quindi già nel dopoguerra.
Senti, chi sta venendo con noi magari si sta chiedendo cosa ti ha affascinato in particolare invece dell'architettura di Gio Ponti.
Allora, secondo me Gio Ponti è stato un architetto incredibilmente capace nel leggere la storia a lui circostante, quindi ha attraversato proprio il Novecento, perché lui inizia a lavorare grandemente negli anni 30, ma poi arriva fino vicinissimo a noi e ha sempre avuto questa capacità di accontentare, possiamo dire, le esigenze del momento in cui ha lavorato. E poi la grande capacità di Ponti è quella di spaziare, quindi qui noi vediamo l'esterno di questi palazzi, ma lui ha progettato tutto all'interno, quindi le scrivanie, le sedie, i telefoni, davvero a 360 gradi.
Senti Silvia, adesso dove ci accompagni?
A questo punto possiamo avviarci verso la fondazione, che appunto è una di quelle che viene aperta da Museo City in questo caso, e siamo in via Carlo Porta al 5 ed è appunto la fondazione Treccani. Prima di entrare però anche qui guardiamo l'esterno del palazzo, perché questo palazzo è dei primissimi anni dopo la guerra, siamo tra il 53 e il 55, e viene invece realizzato dai fratelli Latis, Gustavo e Vito, anche se la prima parte che ci stupisce all'esterno è la decorazione, che invece viene realizzata successivamente, siamo già nel 1985 con Ernesto Treccani, appunto, che è il fondatore poi della, appunto, della Fondazione Treccani.
Ma è interessante qui, perché la Fondazione Corrente, poi che è nata nel 78, proprio come dicevi tu, su iniziativa di Treccani, nasce proprio come centro culturale, poi è interessante perché è articolato su tre piani, ha una biblioteca specializzata, vari fondi archivistici e poi, tra l'altro, cara Silvia, organizza ogni anno un programma di mostre temporanee e conferenze, dalla filosofia politica, all'estetica, storia dell'arte urbanistica, psicanalisi, letteratura, insomma è una fondazione veramente 360 gradi, molto interessante anche per chi viene in giro con noi in questo momento.
Sì, certo, perché si va proprio a toccare tutte le diverse materie, e secondo me arriva proprio anche dal cognome di questo artista, insomma, lui è stato un pittore, infatti lo vediamo da questa meravigliosa decorazione con le rondini nella parte esterna, però insomma non dobbiamo dimenticarci che è figlio di Treccani, quindi è figlio, certo, del fondatore dell'enciclopedia, quindi non poteva che essere poi questa fondazione, non poteva che abbracciare tutte le diverse discipline.
Allora, oltre a questo, cara Silvia, prima di salutarci voglio ricordare a tutti coloro che sono in questo momento, diciamo così, piacevolmente a passeggio con noi, anche l'archivio Bruno Cassinari e Ennio Morlotti, vissuti tra l'altro nello stesso periodo storico artistico di Treccani, gli erano molto vicini e oggi vi suggerisco anche una visita ai loro archivi. Senti Silvia, io intanto ti ringrazio per questo tuo primo tour insieme a noi, ti ringrazio tantissimo e insomma arrivederci al prossimo tour.
Grazie a te e alla prossima passeggiata.
Questa puntata di In Tour, organizzata da Museo City in collaborazione con Milano Guida, finisce qua. Vi ricordo come sempre il nostro appuntamento sarà dal vivo dal 22 al 24 ottobre 2021 in una bellissima passeggiata tra design, artisti, rigorosamente made in Italy. 3 giorni di promozione del turismo di prossimità, e non mi rimane che ricordarvi di controllare sempre il sito di museocity.it, perché ne troverete sempre di nuove passeggiate per nuove esperienze di visite e suggestioni. Vi ricordo anche il sito di milanoguida.com. Buone passeggiate a tutti, a presto!